Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care amiche, cari amici, buona serata. Come sapete, stiamo da un po' di settimane stiamo presentando un documento del Magistero, la Samaritanus Bonus, che è una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2020, che si occupa, affronta il tema della cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. Ho scelto questo documento, poi dopo di questo ne affronteremo un altro ancora più recente del 2024, del Dicastero per la Dottrina della Fede, che è il nuovo nome della congregazione, che ha come tema la dignità della persona, Dignitas Infinita si intitola, e affronta anch'esso nell'ambito del ragionamento sulla dignità della persona, anch'esso affronta il tema dell'eutanasia, della fase terminale della vita e quindi dei problemi relativi a questa fase terminale che sono oggetto in questo momento storico del Parlamento italiano, perché su sollecitazione della Corte Costituzionale, che è intervenuta due volte, la Corte insiste perché il Parlamento faccia una legge sul cosiddetto fine vita, che in realtà è una spinta anche poco costituzionale, diciamo così, poco istituzionale, da parte della Corte affinché il Parlamento legiferi sul fine vita. Questo perché? Allora, in un quadro generale, perché c'è una spinta, come ho già detto molte volte, ma lo ripeto anche perché magari c'è qualcuno che ascolta questa trasmissione per la prima volta, c'è una spinta generale in tutto il mondo occidentale affinché vengano abbattuti, vengano eliminati quelli che sono i baluardi, i fondamenti della civiltà cristiana che si è realizzata in Occidente. È una spinta che viene da almeno la metà del secolo scorso e che ha come obiettivo anzitutto il tema della vita, della sacralità della vita. Voi sapete che una civiltà è caratterizzata da alcuni principi. Uno dei principi fondamentali di una civiltà cristiana è il rispetto per la vita, cioè per la sua indisponibilità da parte di qualsiasi autorità, anche da parte dello Stato, dal concepimento alla morte naturale. Un bambino concepito non può essere eliminato, non può essere ucciso, ma anche una persona anziana, una persona ammalata, deve essere aiutata, curata, accompagnata, ma non può essere eliminata. Questo è uno dei fondamenti di una civiltà cristiana, ma anche di una civiltà rispettosa del diritto naturale, cioè di quei principi scritti nella natura dell'uomo. Ebbene, a partire dalla metà del secolo scorso, in tutto l'Occidente è in corso una campagna che mira a attentare, mettere in discussione questi principi fondamentali, la vita, la famiglia, la libertà religiosa, la libertà di educazione, eccetera. E il tema dell'eutanasia è uno di questi. In Italia questo itinerario è cominciato nel 1978, nel 1970 con l'introduzione della legge sul divorzio, poi nel 1978 con l'introduzione della legge sull'aborto, è continuato nel terzo millennio con le riforme che hanno introdotto la legge sulle unioni civili, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, sul divorzio più breve. E infine sul fine vita, cioè sul suicidio assistito o esplicitamente sull'eutanasia. La Chiesa come ha affrontato questo tema? Lo ha fatto con il Magistero, con tanti interventi, tantissimi. Ma ho scelto questi che sono i più recenti e la volta scorsa abbiamo visto il quarto capitolo, gli ostacoli culturali che oscurano il valore sacro di ogni vita umana. E abbiamo visto il primo ostacolo relativo a quello che viene chiamata la qualità della vita, no? Ci sono dei principi ideologici, delle ideologie secondo le quali la vita viene considerata degna solo se ha un livello accettabile di qualità. Se non è una vita performante, non è una vita in cui possono essere esplicitate tutte le capacità fisiche o psichiche della persona, cioè se ci sono, come dire, delle limitazioni dovute a una malattia fisica o psichica, è una vita, diciamo così, discutibile e disponibile. Perché la sua qualità non è ritenuta accettabile. È una sorta di ritorno al paganesimo, no? Sapete che prima di Cristo, nelle società pagane, i bambini deformati che avevano dei problemi, eccetera, spesso venivano eliminati o comunque non venivano considerati come delle vite al massimo da sopportare. Sarà proprio il cristianesimo, Cristo, la sua predicazione, la sua testimonianza a ricordare che ogni vita merita di essere salvaguardata, protetta, aiutata, che non c'è, che anche una vita, diciamo così, che anche la vita di una persona malata, di una persona ferita, di una persona, come si dice oggi, portatrice di handicap, eccetera, è comunque una vita che agli occhi di Dio e anche agli occhi del resto dell'umanità, della comunità, deve essere oggetto di attenzione, di amore, di protezione, di cura. Il secondo ostacolo, ora questo primo ostacolo è un ostacolo culturale, cioè è molto diffusa oggi nella nostra società, che è una società che sta ritornando al paganesimo con un culto esasperato del corpo, della salute fisica, della bellezza del corpo, della sua capacità di affrontare tutti i problemi, e quindi il disprezzo dell'ammalato, il disprezzo del debole, quella che Papa Francesco chiamava la cultura dello scarto, no? Quando una persona è problematica o costituisce un problema viene scartata. È un ritorno al paganesimo ed è un ostacolo. Poi c'è un secondo ostacolo che è l'erronea comprensione della compassione. Cioè, di fronte alla sofferenza, la compassione consiste nello stare vicino, nell'accompagnare. magari in silenzio, magari perché le parole possono veramente poco di fronte a certe situazioni particolarmente drammatiche, ma la compassione consiste nello stare lì, nell'accompagnare, nel prendersi cura, no? Ecco perché si chiama anche Samaritanus Bonus, perché questa lettera ricorda la figura del Samaritano che si fece cura, che si prese cura del ferito che incontrò lungo la sua strada, mentre il sacerdote, il levita, le persone molto più importanti di lui, del popolo di Israele che erano passati, avevano incontrato la stessa figura di una persona ferita, si erano disinteressate di aiutarla, di curarla, di prendersi cura, eccetera. Invece lui, il buon samaritano, si prende cura. Oggi c'è questa mentalità per cui invece la compassione consisterebbe nell'accompagnare la persona alla morte. Avete visto tutti quello che è successo in queste ultime settimane, giorni e settimane, a proposito di quella giornalista di Perugia che si è uccisa sostanzialmente, ammalata di una malattia gravissima, inesorabile, la SLA, ma si è uccisa, ha scelto di uccidersi. E l'ho scelto anche in un modo molto brutto, se mi permettete, molto ideologico. L'ho scelto con una lettera, con un appello politico, ideologico, a che la sua fine diventi un esempio, un modello, perché venga finalmente approvata dal Parlamento italiano una legge che autorizzi l'eutanasia, quindi accompagni alla morte, eccetera. Bene, questo è il secondo ostacolo, no? Questa mentalità per cui la compassione consisterebbe non nello star vicino all'ammalato, ma nell'accompagnarlo, se vuole, alla morte, nell'aiutarlo a morire. Poi c'è un terzo ostacolo che vedremo quest'oggi, che è l'individualismo, un ostacolo anch'esso di natura culturale e relazionale. Cioè viviamo in una società neopagana che sta ritornando sempre di più al paganesimo, viviamo in una società che ha una concezione errata della compassione e viviamo in una società malata di individualismo. Un individualismo crescente che induce a vedere gli altri come limite e minaccia alla propria libertà. Alla radice di un tale atteggiamento, scrive la Samaritanus Bonus, vi è un neopelagianesimo per cui l'individuo radicalmente autonomo, pretende di salvare se stesso senza riconoscere che egli dipende nel più profondo del suo essere da Dio e dagli altri. Pelagio era un monaco che introdusse nel IV, nel V secolo, non mi ricordo, questa specie di eresia per cui l'uomo si può salvare da solo, è autonomo. Invece non è così. Cioè noi lo sperimentiamo tutti i giorni, la salvezza viene da Dio. È Dio che ci salva, è Cristo che ci salva con il suo sacrificio. È Dio che prende l'iniziativa di rivelarsi agli uomini di venire loro incontro e di offrire loro la salvezza. Non siamo noi che ci salviamo per i nostri meriti, con i nostri sforzi, eccetera. Ma è il sacrificio di Cristo, che è un sacrificio perfetto, che l'uomo deve accogliere. Ecco, il nostro impegno deve essere quello di accoglierlo. Poi è chiaro che accogliendo il sacrificio di Cristo dobbiamo anche esercitare la nostra volontà, il nostro impegno, la nostra disponibilità. Ma tutto questo non perché siamo capaci di salvarci per i nostri meriti, ma perché Cristo attraverso il suo sacrificio ci salva, cioè salva ogni singola persona. Chi nega questo è appunto questo pelagianesimo, questa eresia dei primi secoli che pensava che l'uomo potesse essere capace di salvarsi. Un certo neognosticismo, dal canto suo, presenta una salvezza meramente interiore, rinchiusa nel soggettivismo. Un'altra forma eretica di affrontare il tema della salvezza è il neognosticismo. Anche questi sono tutte eresie dei primi secoli, l'ognosticismo è un'eresia dei primi secoli, secondo la quale esistono delle vie umane di salvezza particolari per uomini, per persone particolarmente capaci, dotate. Anche questa è un'eresia, cioè una cosa che non è prevista dal piano di salvezza, dal disegno di salvezza di Cristo, che è per tutti, è rivolto ad ogni uomo, non ci sono vie privilegiate, non ci sono forme di conoscenza, gnosi vuol dire conoscenza, non ci sono forme di conoscenza per alcuni eletti, no, la rivelazione di Cristo, il sacrificio di Cristo è universale, riguarda ogni uomo e ogni uomo può accoglierlo e accogliendolo salvarsi. L'individualismo in particolare è alla radice di quella che è considerata la malattia più latente del nostro tempo, la solitudine, tematizzata in alcuni contesti normativi perfino come diritto alla solitudine, a partire dall'autonomia della persona e dal principio del permesso consenso, un permesso consenso che, date determinate condizioni di malessere o di malattia, può estendersi fino alla scelta o meno di continuare a vivere. Che cosa significa questo ragionamento? Significa che l'uomo non è, cioè noi non siamo degli individui, delle monadi separate dal contesto della società, noi siamo delle persone. Aristotele chiamava l'uomo un animale politico. Cioè siamo delle persone che vivono costruendo delle relazioni con gli altri uomini che sono indispensabili per vivere. Cioè noi non possiamo raggiungere la nostra, non possiamo migliorare la nostra umanità se non attraverso le relazioni che costruiamo con gli altri. Perché per raggiungere qualsiasi obiettivo della nostra vita abbiamo bisogno degli altri. Se vogliamo costruire una famiglia, dobbiamo sposarci, costruire una relazione particolare con una persona di sesso diverso. È bene specificare oggi questo. Perché si tende a dire la famiglia è, no, la famiglia non è qualunque cosa, la famiglia è la relazione per sempre di un uomo e di una donna attraverso la cui comunione nasce la famiglia, nasce il matrimonio che fonda la famiglia, nasce una nuova vita, alcune nuove vite. quindi viene garantita la continuazione dell'umanità. Se voglio raggiungere un obiettivo di carattere economico, devo costruire un'azienda, ho bisogno di altre persone, di soci, di lavoratori. Se voglio costruire una squadra di calcio, ho bisogno di 11 almeno 11 persone che giochino la partita. Se voglio costruire, fondare una scuola, ho bisogno dei maestri, dei professori, ho bisogno degli studenti che si iscrivano. Cioè, qualsiasi cosa, qualsiasi obiettivo sociale io voglia raggiungere, ho bisogno degli altri, perché l'uomo è stato costruito, è stato creato così da Dio, come essere sociale, cioè come essere che si realizza attraverso le relazioni che costruisce con gli altri. Quindi l'individualismo, cioè questo guardare con sospetto, con distacco, con disprezzo le relazioni, è una malattia. Una malattia del nostro tempo che ammala il soggetto, ma ammala anche tutta la società, perché una società di individualisti è una società che non sta in piedi, è una società che è destinata a finire e a morire. Ora, l'idea di fondo è che quanti si trovano in una condizione di dipendenza e non possono essere assimilati alla perfetta autonomia e reciprocità, quello che dicevo prima, vengono di fatto accuditi in virtù di un favor, cioè di un favore. Il concetto di bene si riduce così a essere il risultato di un accordo sociale. Ciascuno riceve le cure e l'assistenza che l'autonomia o l'utile sociale ed economico rendono possibile o conveniente, rendono possibili o convenienti. Ne deriva così un impoverimento delle relazioni interpersonali, che divengono fragili, prive di carità soprannaturale, di quella solidarietà umana e di quel supporto sociale così necessari ad affrontare i momenti e le decisioni più difficili dell'esistenza. Cioè, secondo questa mentalità appunto di tipo individualistico, è chiaro che il concetto di bene, anche di bene comune, di bene della persona, è frutto di un accordo sociale. Io ti curo, mi prendo cura di te, non perché è una cosa buona e doverosa in sé, ma perché appunto ti faccio questo favore, ti concedo questo favore. Cioè è utile che io mi occupi di te. Finché è utile da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, lo faccio. Nel momento in cui l'ammalato grave, anziano, diventa un peso per la società, comincia a insinuarsi l'idea che sarebbe meglio lasciarli andare. E guardate che la mentalità della cultura eutanasica è proprio questa. Cioè, una persona che non dispone di tutte le sue facoltà diventa un peso per la società, diventa un costo per la società e quindi diventa un bene lasciarlo andare, non curarlo più o addirittura aiutarlo a togliersi di mezzo. Questo modo di pensare le relazioni umane Il significato del bene non può non intaccare il senso stesso della vita, rendendola facilmente manipolabile anche attraverso leggi che legalizzano pratiche eutanasiche, procurando la morte dei malati. Queste azioni causano una grave insensibilità verso la cura della persona malata e deformano le relazioni. In tali circostanze sorgono a volte dilemmi infondati sulla moralità di azioni che in realtà non sono che atti dovuti di semplice accudimento della persona, come idratare e alimentare un malato in stato di incoscienza senza prospettive di guarigione. Vi ricordate il famoso caso di Eluana Englaro 20 anni fa, che viveva idratata e alimentata perché dopo un grave incidente stradale aveva perso le sue facoltà e su sollecitazione del padre ottenne, dopo anni di combattimenti giuridici, eccetera, il padre ottenne il permesso di staccare la cosiddetta spina. E quindi di ucciderla, insomma, di lasciarla morire. Allora, perché? Perché si riteneva, il padre riteneva, e in quel caso la giurisprudenza ritenne, dando il permesso, che era una vita inutile, che era una vita insopportabile per lei e anche per chi le stava intorno, per i parenti, nel caso specifico il padre, eccetera. Allora, è chiaro che qui siamo di fronte ai cosiddetti casi pietosi, no? Chi è anziano si ricorderà i casi pietosi del divorzio, soprattutto i casi pietosi dell'aborto. Ma perché una povera ragazzina che viene stuprata e rimane incinta non deve poter abortire il bambino che non ha cercato, che non ha voluto, che non desidera, eccetera. E allora, ma perché questa povera ragazza che ha avuto questo tragico incidente stradale deve continuare a vivere quando anche avesse desiderato, questo era quello che disse il papà, avrebbe desiderato, se caduta in uno stato del genere, sicuramente di morire, eccetera. Perché sono ritenute vite inutili? Cioè, perché in questo caso lo Stato, la società, gli altri uomini si mettono al posto di Dio e dicono no, questa è una vita che non va bene. Cioè, come se noi potessimo giudicare quando una vita va bene e quando non va bene. Invece di accettare anche il mistero del dolore, che è un mistero che noi riusciamo a comprendere alla luce del peccato originale, alla luce dell'itinerario della salvezza che passa dalla creazione al peccato originale, al peccato di Adamo ed Eva e alla redenzione che culmina con il sacrificio di Cristo. Allora, dentro questa storia di salvezza, noi riusciamo a capire anche il valore salvifico del dolore. San Giovanni Paolo II scrisse una bella lettera apostolica nel 1984 sul valore salvifico del dolore, la Salvifici Doloris. Ed è solo la fede che ci dà questa risposta. Cioè ci permette di capire che il dolore ha un significato, proprio perché ci offre il modello di Cristo, ci offre l'esempio di Cristo. Perché Cristo, il Figlio di Dio, l'Onnipotente, ha scelto di salvare l'uomo attraverso il sacrificio, il dolore della croce. poteva scegliere un'altra strada. Una strada di potenza, di intervento, è Dio. E Dio sceglie invece la via del dolore, la via della sofferenza, la via della croce. Allora, noi possiamo capire alla luce della fede il significato misterioso. Misterioso non vuol dire contro la ragione. Vuol dire che è una verità che la nostra intelligenza umana non è in grado di cogliere in pieno. E quindi deve umilmente accettare il proprio limite. Noi dobbiamo accettare il limite di non capire fino in fondo il significato del dolore. Però lo capiamo se guardiamo a Cristo, se ci fidiamo di Cristo. Se il figlio di Dio ha scelto la via del dolore, significa che il dolore ha un valore salvifico che noi dobbiamo accettare e accogliere, anche se facciamo naturalmente fatica a comprendere. In tal senso, Papa Francesco ha parlato di cultura dello scarto. Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più fragili, che rischiano di essere scartati da un ingranaggio che vuole essere efficiente a tutti i costi. Si tratta di un fenomeno culturale fortemente antisolidaristico, cioè contrario alla solidarietà, che Giovanni Paolo II qualificò come cultura di morte, e che crea autentiche strutture di peccato. Esso può indurre a compiere azioni in sé sbagliate, per il solo motivo di sentirsi bene nel compierle, generando confusione tra bene e male, laddove invece ogni vita personale possiede un valore unico ed irripetibile, sempre promettente e aperto alla trascendenza. In questa cultura dello scarto e della morte, l'eutanasia e il suicidio assistito appaiono come una soluzione erronea per risolvere i problemi relativi al paziente terminale. Che cosa dice il Magistero? Che cosa dice l'insegnamento della Chiesa? La Chiesa, nella missione di trasmettere ai fedeli la grazia del Redentore e la santa legge di Dio, già percepibile nei dettami della legge morale naturale, sente il dovere di intervenire in tale sede per escludere ancora una volta ogni ambiguità circa l'insegnamento del Magistero sull'eutanasia e sul suicidio assistito, anche in quei contesti dove le leggi nazionali hanno legittimato tali pratiche. In particolare, il diffondersi di protocolli medici applicabili alla situazione di fine vita, con tutte le loro varianti a secondo degli ordinamenti e contesti nazionali, inizialmente pensati come strumenti per evitare l'accanimento terapeutico nelle fasi terminali della vita, in particolare, dicevo, il diffondersi di questi protocolli solleva oggi gravi problemi in relazione al dovere di tutelare la vita dei pazienti nelle fasi più critiche della malattia. Se da un lato, infatti, i medici si sentono sempre più vincolati dall'autodeterminazione espressa dai pazienti in queste dichiarazioni, che giunge ormai a privarli della libertà e del dovere di agire a tutela della vita, anche laddove potrebbero farlo, dall'altro, in alcuni contesti sanitari, preoccupa l'abuso ormai ampiamente denunciato nell'impiego di tali protocolli di una prospettiva eutanasica, quando né i pazienti né tantomeno le famiglie vengono consultati nella decisione estrema. Ciò accade soprattutto nei paesi dove le leggi sul fine vita lasciano oggi ampi margini di ambiguità in merito all'applicazione del dovere della cura, avendo essi introdotto la pratica dell'eutanasia. Ecco, quello che sta accadendo in Italia è all'inizio, diciamo così. Siamo all'inizio di un processo che ha come obiettivo la legalizzazione dell'eutanasia, che è già stata legalizzata in molti paesi occidentali e che è l'obiettivo dichiarato del Partito Radicale, delle forze che si ispirano al radicalismo. Che cos'è il radicalismo? L'ideologia radicale è quell'ideologia che nasce dal contesto del Partito Liberale nel secolo scorso, nel Novecento, si stacca una componente, una parte, che assume il termine di radicale, che vuole sostanzialmente portare all'estremo l'individualismo, il diritto del soggetto di fare qualsiasi cosa voglia della sua vita. Per cui, qual è la prospettiva dell'ideologia radicale? Aspetto un bambino, non lo voglio, devo avere la possibilità di abortirlo. La natura mi dice che non posso avere bambini, devo poterli fare in qualsiasi altra maniera possibile e la tecnologia, in questo caso, con la fecondazione artificiale, mi permette di farlo. La vita mia e ne dispongo come voglio, per cui quando sono stufo di vivere, devo poter porre termine alla mia vita. Cioè, questa è la mentalità, no? Non ci deve essere nulla che impedisca la realizzazione del desiderio del soggetto. Ogni desiderio deve essere reso tecnicamente, e questo è un problema della rivoluzione tecnologica. E legalmente, questo è il problema delle leggi, possibile. È una libertà, diciamo così, senza verità. Se volete approfondire il tema, leggete l'enciclica di Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, che rimanda al legame, al rapporto stretto che esiste tra libertà e verità. Certamente Dio ci ha creato liberi, però ci ha dato anche la possibilità di cogliere con la nostra intelligenza, con la nostra ragione, la differenza tra il vero e il falso, tra il bene e il male. E quindi questa libertà che ha dato all'uomo è proprio in funzione della possibilità di meritare, scegliendo il bene e il vero, la felicità eterna. Sostanzialmente è la possibilità dell'amore. Per amare, cioè per desiderare e voler fare il bene, bisogna essere liberi. Cioè, gli animali non sono liberi perché se sono costretti, da come sono fatti, a seguire il loro istinto. I sassi non sono liberi. Hanno una vita vegetale, una vita minerale, una vita animale, ma non sono liberi perché non possono scegliere. L'uomo ha questa grande la capacità di scegliere, la possibilità di scegliere, che è ciò che lo rende uomo, perché per amare bisogna poter essere liberi, cioè se io fossi obbligato a fare determinate cose non le avrei scelte e quindi non avrei neanche il merito di aver scelto il bene, perché essendone costretto. Allora, il radicalismo, l'ideologia radicale è appunto quella che mette in discussione, nega sostanzialmente l'esistenza di un vero oggettivo, di un bene oggettivo e quindi stabilisce che qualsiasi desiderio abbia il soggetto deve poterlo realizzare. Per tali ragioni la Chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana. Anche qui attenzione, cioè siamo cattolici, siamo rimasti pochi sostanzialmente a ragionare secondo l'insegnamento della Chiesa, ma cerchiamo di essere fedeli a ciò che la Chiesa insegna. Insegnamento definitivo che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana, perché con tale atto l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente. Allora, prima di approvare leggi che portino, avvicinino, se non proprio esplicitamente, all'eutanasia aperta in tutti i al suicidio assistito che va verso l'eutanasia, soprattutto quei parlamentari, quegli intellettuali, quei giornalisti che credono di essere cattolici, si informino su che cosa dice la Chiesa. E mi permetto di fare un appello, i sacerdoti, i parroci, i vescovi, ricordino questo insegnamento, perché guardate che oggi il mondo cattolico vive una grande confusione, soprattutto relativamente a quello che sta succedendo in Parlamento, dove è stata. Beh, intanto ci sono stati i pronunciamenti irrituali della Corte Costituzionale, perché il compito di fare le leggi spetta al Parlamento, non deve essere la consulta a dire si può benissimo andare avanti così. Attualmente l'eutanasia è considerata un reato e si può benissimo andare avanti così a considerarla un reato. Non si capisce se non nell'ottica dell'asservimento a un'ideologia radicale perché la Corte Costituzionale spinga nella direzione di fare una legge. Il Parlamento è obbligato a fare una legge? No, però non può neanche sottrarsi, vivendo in un sistema democratico, non può sottrarsi alle sollecitazioni da parte della Consulta. E soprattutto l'opposizione attualmente presente avrebbe il diritto di fare una proposta di legge sua, che ha già fatto nella precedente legislatura, la legge Bazzoli, che è stata approvata dalla Camera dei Deputati e che quindi ha anche una via preferenziale. Allora, la maggioranza governativa ha fatto lei una proposta che è stata presentata nelle due commissioni riunite, giustizia, mi pare, affari costituzionali, che non è una bella legge, perché è una legge che prevede sostanzialmente pur mantenendo il divieto, il reato di suicidio assistito, di fatto fa delle aperture istituendo un comitato nominato dalla Presidenza del Consiglio che possa decidere in quei casi in cui ci fosse una richiesta di suicidio assistito. Cioè, come dire, io dico che è un reato, ma poi però in qualche modo offro la strada per poterlo bypassare. È una legge fatta maluccio, come si suol dire, molto contraddittoria, però è certamente meno grave di quella che verrebbe approvata, o cioè verrebbe votata dai parlamentari la legge Bazzoli o comunque una legge fatta dalle forze politiche di opposizione che sono tutte favorevoli, chi più chi meno, all'eutanasia. Allora, sarebbe auspicabile che non ci fosse nessuna legge, se però proprio bisogna farla, perché se non la si fa è peggio, perché potrebbe venire approvata una legge peggiore. Allora bene ha fatto la maggioranza a presentare una legge meno peggiore, diciamo così, di quella che presenterebbe l'opposizione, ma almeno la corregga in alcune sue parti veramente discutibili. Ma quello che però il mondo cattolico deve continuare a fare, e le autorità del mondo cattolico devono continuare a fare, è aiutare i fedeli a non cadere in confusione, cioè a ribadire i principi e poi a dire: vabbè, noi non siamo parlamentari, vedete voi, però vedete di fare una legge che sia la più rispettosa possibile dei principi inerenti alla sacralità della vita. O anche non fare nulla, lasciare le cose come stanno, se però ne avete ancora la forza e la possibilità. Oggi c'è una grande confusione all'interno del mondo cattolico, perché chi ha il dovere di dire la verità su queste cose tace. E tacendo avvalla la confusione. Per cui si trovano cattolici che non sanno quello che sta succedendo, ma si trovano anche cattolici che hanno opinioni le più diverse, e soprattutto alcuni che hanno opinioni a favore dell'eutanasia, o comunque del suicidio assistito presentato in qualche modo, eccetera. Per cui io mi fermo adesso, perché credo che ci possano essere delle domande. Andremo avanti, ma diciamo questa è un po' la situazione. E l'auspicio è che finalmente chi ha l'autorità la usi per fare il massimo di chiarezza ai poveri fedeli che sono estremamente confusi. Mi fermo, rispondo alle vostre domande. Pronto?
Buonasera, mi chiamo
Sì.
Daniel e chiamo da Torino.
Sì.
Allora, mi scusi se oso, ma io non sono esattamente d'accordo che è una buona idea legislare sul tema, solo perché se fosse un'altra a legislare sarebbe peggio, perché mi sembra che questo è il modo di aprire. Cioè, aprire a quello che non è ancora aperto. Non so se mi spiego. Immaginiamo,
Sì.
non c'era legge sull'aborto, cioè non era permesso, no? Si inizia a fare qualcosa, a permettere qualcosa perché qualcun altro avrebbe permesso di più. Non so, volevo che
No, beh,
non so.
ha ragione se ci fosse la possibilità concreta di non legiferare. Ma siccome hanno deciso di legiferare, noi prima o poi dovremo intervenire. Adesso possiamo anche aspettare, ma continuiamo a dire una cosa che però nei fatti non è più realizzabile. Cioè, se noi oggi continuiamo a dire che sarebbe meglio non legiferare, che è vero, Io sono perfettamente d'accordo. Però quando poi il Parlamento ha deciso di legiferare, io questa cosa posso anche dirla, perché c'è la libertà di dirla, ma non serve a niente. Cioè io devo, a questo punto devo intervenire, dire, avendo voi deciso di legiferare, cosa su cui io non sono d'accordo, ma il potere legislativo siete voi, cioè non sono io, allora io devo dire che tipo di legge è meglio che passi piuttosto che una legge la meno peggiore possibile, ecco. Per cui lei fa un ragionamento che in astratto ha perfettamente ragione e condivido, ma quando poi la situazione cambia e non si può più sostenere se non così, tanto per dire che sarebbe meglio non legiferare, cosa verissima, ma quando poi hanno deciso di legiferare, io devo auspicare, posto che c'è ancora una possibilità di scelta, che passi una legge che sia meno nociva dell'altra. Questo è il ragionamento. Non so se sono stato chiaro, ecco.
Legifera dicendo che non c'è. Sì, ma va bene, forse
Beh, no,
non.
legiferare che non bisogna legiferare non si può, cioè nel senso che non è nelle nostre. E poi anche qui, anche realisticamente, cioè potrebbe essere, si può auspicare una legge che ribadisca il divieto, eccetera. Si può, però sappiamo benissimo che poi anche le forze politiche che sono contrarie all'eutanasia hanno dei buchi sul tema, non sono convinte, non sono d'accordo fra di loro, quindi cioè bisogna fare il pane con la pasta che c'è. Ecco, quello che io mi pare di aver detto bene questa sera, è poi noi dobbiamo continuare a ribadire che l'eutanasia è un delitto, che la vita è sacra, è indisponibile sempre, eccetera. Perché se smettiamo di farlo, facciamo confusione e basta, cioè, veniamo meno a un nostro dovere. E dobbiamo anche evitare di non giudicare la legge meno peggiore che c'è, cioè non possiamo dire, vabbè, è una bella, no, non è una bella legge, non è una bella proposta, però possiamo dire che è meno grave di un'altra che è già stata presentata, tra l'altro. Questo lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, secondo me. Per cui eviterei due errori, no? L'errore di chi dice no, vabbè, io me ne sto fuori, mi limito a dire che non bisogna legiferare. Va bene, però poi esci dalla storia, esci dalla realtà, continui a dire una cosa vera, ma che non ha nessuna incidenza. Dall'altra bisogna evitare l'errore di trasformare quel che si può fare, che è una legge in qualche modo non buona, ma in qualche modo meno peggiore dell'altra, che passerebbe se non ci fosse un'alternativa, ecco. Questi sono i due errori, secondo me, che bisogna evitare di commettere. La tentazione è un po' quella di dire, vabbè, io ribadisco i principi e mi astengo è una via, secondo me, un po' ipocrita, ecco. perché devi ricordare i principi, ma non puoi esimerti dall'intervenire, da dare un giudizio sulla concretezza della situazione, sulla realtà della situazione. Non so, pronto, ci sono altre domande? Ecco, siamo arrivati alla fine. Se poi ci fossero altre domande, fatele scrivendo sempre a Radio Maria via email. La situazione è molto complicata, come sempre, in queste circostanze. Però la cosa più importante, secondo me, è mantenere fermi i principi. E i principi così come sono evocati dal Magistero della Chiesa. Per questo io vi suggerisco la Samaritanus Bonus e la Dignitas Infinita, che sono due documenti della dottrina della fede molto recenti, 2020-2024, entrambi sottoscritti dal Pontefice, che sono molto illuminanti, cioè ci fanno capire come stanno le cose, come dovrebbero stare le cose, eccetera. Secondo me dovrebbero essere temi da affrontare anche in comunità, cioè nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, organizzare degli seminari, delle conferenze, delle riunioni, semplicemente per leggere, anche non è che ci bisogna sempre di invitare per forza l'esperto, si possono benissimo leggere i documenti del Magistero che servono proprio a questo scopo, cioè quello di aiutare a superare i dubbi, le incertezze, eccetera. Sapere che la Chiesa ha una posizione ben precisa, enunciata dal suo magistero, anche se tante volte i nostri pastori si dimenticano un po' di ripetere queste verità che sono così ben scritte nei testi del magistero. E cerchiamo di farlo noi, cioè di leggere, di andare a... Ecco. Dopodiché, non tiriamoci fuori, ecco, non diciamo ma chi se ne importa, no? Cioè, queste sono cose che accadono nel nostro tempo, nella nostra patria, nella nostra chiesa, eccetera. Non possiamo tirarci fuori, diciamo, a me non interessano, io ho altre priorità. No, queste sono priorità. Oltretutto, c'è la possibilità ancora che questa discussione parlamentare sul suicidio assistito è stata rinviata a settembre. C'è la speranza che vada per le lunghe, insomma. Quindi c'è un po' di tempo per capire che cosa sta succedendo, di che cosa si tratta, eccetera. Perché, vedete, la consapevolezza, l'attenzione a quello che sta succedendo è fondamentale in un sistema democratico dove il pensiero delle opinioni pubbliche è molto importante perché esercita un'influenza. Però queste opinioni pubbliche vanno formate. Cioè, se noi ci limitiamo a leggere i giornali o ascoltare i telegiornali o i talk show, dove la pensano quasi tutti allo stesso modo, sono quasi tutti favorevoli al suicidio assistito e all'eutanasia. E addirittura noi stessi stiamo zitti, I nostri giornali tacciono, le nostre figure di riferimento tacciono perché hanno paura, perché subiscono la pressione appunto dell'opinione pubblica espressa attraverso giornali, intellettuali, uomini politici, eccetera, e allora è proprio finita. Allora noi nel nostro piccolo, con le armi che abbiamo a disposizione, che sono il nostro magistero, il nostro insegnamento, l'insegnamento della Chiesa. Se avete la pazienza di leggere, troverete tante risposte a quello che sta succedendo oggi. Però bisogna leggerlo, bisogna farlo proprio. Bene, vi ringrazio, vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.